Vivere bene a lungo in salute, questo è uno degli aspetti della rivoluzione della meditazione. In pochissimi anni la meditazione è diventata una delle tendenze più forti relative alle scienze del benessere e della qualità della vita. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha dichiarato come uno dei tre pilastri del benessere dopo movimento fisico e alimentazione. Tanto che il CDC degli Stati Uniti, quindi il Centro di Prevenzione e di Cura delle malattie del sistema sanitario degli Stati Uniti, ha dichiarato che la meditazione è una delle più forti tendenze sanitarie. Dal 2013 al 2017 sono triplicati è triplicato il numero dei meditatori. Questo vuol dire che tutto l'aspetto delle scienze sta prendendo in seria considerazione e validazione le pratiche millenarie che da sempre hanno accompagnato l'essere umano e ne sta giustificando e dimostrando tutti gli effetti collaterali. Esistono tantissimi studi, oltre 8.000 studi già pubblicati solo su PubMed relativi alla meditazione, solo su PubMed, quindi sul motore di ricerca scientifico più accreditato al mondo. Questi studi riguardano principalmente la genetica, quindi i processi di invecchiamento e di infiammazione, i processi relativi alla gestione dello stress, alle malattie croniche, il tono dell'umore, le abilità cognitive e tutto l'aspetto psichico e emozionale. Partiamo dagli studi genetici e soprattutto dal filone inaugurato da Elizabeth Blackburn, che nel 2009 è diventata il premio Nobel, è stato attribuito il premio Nobel alla medicina. Nel 2011 inizia a pubblicare i primi studi relativi a un gruppo di meditatori che, dopo circa 3 mesi di pratica, quindi non c'è bisogno di diventare un monaco, ma di praticare dai 12 ai 20 minuti al giorno, e tutti trovano il tempo per fare questo, dopo pochi mesi di tempo il gruppo di meditatori aveva una produzione rispetto al gruppo di controllo di telomerasi, che è l'enzima che ripara i telomeri, che sono i cappucci dei nostri cromosomi e gli indicatori biologici della nostra longevità. Aveva una produzione di telomerasi del 30% superiore rispetto al gruppo che non meditava. Questo è uno dei tanti esempi, oltre agli studi relativi fatti eseguiti dal Massachusetts General Hospital, che ha dimostrato come la mente di un meditatore ha un impatto profondo su 1500 geni relativi ai processi di morte cellulare, di infiammazione e di produzione di radicali liberi. Quindi il rallentamento per un praticante di meditazione di tutti i processi di invecchiamento è uno degli effetti collaterali più importanti che possiamo toccare con mano. Poi ci sono tantissimi altri studi relativi ancora ai telomeri, gli studi della stessa professoressa Immacolata De Vivo relativi a un gruppo di donne che praticavano da circa 5 anni una forma particolare di meditazione sulla gentilezza, che hanno presentato effettivamente i telomeri più lunghi rispetto al gruppo di donne che non meditava. Ma la meditazione ha un impatto sulle malattie croniche, come ho detto prima, su tutti i processi di infiammazione, sulla gestione dello stress, che è uno dei fattori più comuni del nostro stile di vita. Tuttavia c'è un altro filone molto importante di studi che invece è relativo al tono dell'umore e all'impatto che la pratica meditativa quotidiana, costante ha invece su ansia, su attacchi di panico, su tendenza alla depressione o miglioramento dai sintomi della depressione. Quindi la meditazione davvero è una grande medicina per il nostro tempo. Esistono però anche dei filoni di ricerca molto interessanti che riguardano invece le abilità cognitive e in particolar modo la memoria, la chiarezza mentale. Pensate all'importanza dell'azione preventiva della meditazione su malattie come Alzheimer, per esempio, o demenza senile. Ma nel gruppo di studenti che è stato, in una ricerca molto affascinante, che è stato testato, si è visto che, relativo alle abilità cognitive, tutti gli studenti che praticavano meditazione miglioravano i test sulle abilità cognitive, alcuni di questi anche di 10 volte tanto. Questo vuol dire che il cervello di una persona che medita semplicemente è diverso, sviluppa delle abilità, delle qualità che un cervello comune, non meditante, non ha, non manifesta, non esprime. Esiste poi un filone estremamente interessante, che riguarda non solo la prevenzione, ma anche la cura. Molti medici negli Stati Uniti, stanno, ad esempio, prescrivendo la meditazione non solo, come ho detto prima, come prevenzione, ma proprio affiancandola alle terapie ufficiali e istituzionalmente riconosciute. Sono molto affascinanti, ad esempio, relativamente al tono dell'umore o alla depressione, gli studi che hanno fatto circa il rilascio di citochina nel nostro cervello, che è una sostanza che crea infiammazione che alla lunga può determinare la tendenza alla depressione. Ebbene, si riduce la produzione di citochina nel cervello, nella mente di un meditatore. Ma anche estremamente affascinanti sono gli studi dell'Associazione Americana di Psicologi, potentissima associazione che ha testato come la meditazione ha un impatto positivo su tutto l'aspetto relazionale, sull'aspetto emozionale, sul senso di isolamento sociale. E poi ci sono tanti filoni di ricerca che riguardano la solitudine. Pensate quindi come la meditazione possa essere un elemento di grande ricchezza in tutti i momenti di crisi della nostra vita. I momenti in cui dobbiamo relazionarci a una malattia, in cui abbiamo necessità di centratura, quando tutto intorno a noi crolla, i momenti di trasformazione relazionale, i momenti di dubbio, i momenti di confusione, ma anche i momenti in cui ci troviamo di fronte a dei dolori molto grandi, l'elaborazione del lutto, della sofferenza, è un elemento veramente imprescindibile nel nostro stile di vita. E la masterclass di oggi vuole introdurre innanzitutto la pratica di una abitudine sana e costante, perseverante nella nostra vita. Poi mettere luce su cosa è realmente, su cosa vuol dire meditare, perché ci sono tantissimi fraintendimenti rispetto a quest'arte millenaria, a questo stato di coscienza. Quindi chiariremo anche questi aspetti estremamente importanti. Abbiamo quindi visto che ci sono delle ragioni per iniziare a meditare, che sono innanzitutto di tipo relativo alla salute e alla qualità della nostra vita. E esistono solide basi scientifiche rispetto a questa scelta di introdurre quindi la meditazione come sana abitudine quotidiana. Esistono poi delle ragioni relative alle abilità sociali, alle abilità di vita. La persona che medita ha più consapevolezza dell'interconnessione, più compassione, più empatia, più gentilezza, mostra la capacità di mettersi più profondamente nei panni dell'altro, quindi è più adatto in tutto il processo di trasformazione sociale. E poi la terza ragione per cui praticare meditazione appartiene alla sfera esistenziale, alla necessità dell'essere umano di evolversi, di andare al di là del proprio ego, di contattare gli altri esseri in una dimensione di unità, nel comprendere che la vita è un'unica cosa e che possiamo veramente essere svegli e presenti in questo miracolo, in questo dono esistenziale che ci è dato vivere. Quindi tre grandi ragioni per iniziare a meditare: ragioni scientifiche relative al benessere e alla qualità della vita, ragioni sociali e relazionali e ragioni esistenziali. Vediamo quindi come è possibile insieme adesso iniziare un viaggio di approfondimento in quello che è il significato, l'origine, l'etimologia e le radici della meditazione. Quando è apparsa in questo pianeta per la prima volta, quali sono stati i termini, i nomi con cui l'hanno chiamata gli antichi saggi e come mai si è diffusa su più ampia scala, in tutto, così rapidamente in questa epoca, su così vasta scala in tutto il pianeta. E infine, soprattutto, che cosa è e che cosa non è meditare.